Salve a tutti e bentornati alla Poesia dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo destinato alla poesia. Questa settimana parliamo di autobus. Poesia e autobus, poesia sull'autobus, poesia che parla di autobus. Ma che cos'è un autobus? L'autobus è un veicolo a motore che trasporta esclusivamente persone anche con bagagli e personale. Questa è la definizione da Wikipedia, che come sempre ringraziamo perché ci fornisce tanta conoscenza. Mi interessa e mi piace molto anche la storia della parola autobus, che noi diamo per scontata, ma che deriva da omnibus, un nome latino che in realtà non ha niente a che fare con l'autobus, ma ha a che fare con l'insegna di un barbiere, anzi l'insegna di un sarto, che stava esattamente sotto la prima fermata dell'autobus. E allora, siccome un po' è nato come mezzo popolare e ancora oggi forse è il più popolare dei mezzi di trasporto, la parola omnibus accorciata è diventata la parola bus e poi autobus, e così nasce la storia di questo mezzo di trasporto che ancora oggi porta giovani scavestrati come me in giro per il mondo, piccoli hippie e anche insomma extracomunitari, tossici e stranieri, eccetera eccetera eccetera. Insomma, l'autobus è per definizione un mezzo aperto a tutti, e la poesia ovviamente, come per tutte le materie che riguardano l'uomo, se ne è occupata e ne ha parlato. Allora, da dove nasce l'idea di questa puntata? In realtà nasce da un film che non sono riuscito a vedere, anzi colgo l'appello per invitare i cari amici del Gabbiano a rimandarlo quest'estate, perché io in inverno non sono riuscito a guardarlo, che è Patterson, un film del 2016 di Jim Jarmusch. In questo film il protagonista, Adam Driver, è un autista di autobus, e in realtà tutto il film è una costruzione metaforica sul rapporto tra scrittura poetica e autobus, perché c'è questo autista che vive una vita molto semplice, fatta di ripetizione di percorsi, ripetizione di gesti quotidiani, e questa cosa è assimilata alla poesia, che utilizzando degli strumenti che sono sempre gli stessi da centinaia d'anni, quali le figure retoriche, l'utilizzo dei fonemi, l'utilizzo della rima, del metro classico, riesce all'interno di questo percorso, del percorso dell'autobus, della poesia, a trovare ogni volta un significato diverso. E allora all'interno di questo film ci sono moltissime poesie e ne leggiamo una. Le poesie in realtà sono di un autore americano che si chiama Ron Padgett, e sono molto belle, e la prima che leggiamo è proprio la poesia, insomma, diciamo che fa da sfondo a questo film, al film di Jim Jarmusch, Patterson. La corsa passa attraverso trilioni di molecole che si fanno da parte per lasciar passare me, mentre su entrambi i lati altri trilioni restano dove sono. Le spazzole del tergicristallo cominciano a scricchiolare. La pioggia si è fermata. Io mi fermo. All'angolo un bambino con un impermeabile giallo stringe la mano di sua madre. Gli aspetti interessanti di questa poesia, a mio modo di vedere, sono due. Intanto è una poesia molto bella. C'è questa visione scientifica, quasi da chimico, da fisico della realtà, con la citazione ai trilioni di molecole, come se il semplice passare dell'autobus rappresentasse uno sforzo colossale, un'idea che fisicamente si scontra, cioè l'autobus che si scontra contro una natura immensamente più grande di lui, composta da trilioni di molecole, ma al lato dell'autobus altri trilioni di molecole che non fanno niente, che rimangono inerti, quindi una natura che viene sconvolta ma allo stesso tempo che rimane così com'è dal passaggio di questo autobus, che lo ricordiamo è l'autobus della poesia, è l'autobus della letteratura, è un autobus metaforico in qualche modo. E poi il finale, con un tema che quando si parlerà di autobus all'interno della poesia è forse quello più ricorrente, e cioè l'idea di poter trovare all'interno di un autobus o alla fermata dell'autobus, vedremo diversi testi di questo genere, un'umanità variegata, complessa e autentica, cioè l'idea che possa essere una specie di palcoscenico l'autobus, nel quale lo scrittore, il poeta, guardandosi intorno, possa confrontarsi con l'uomo, con questo spettacolo meraviglioso che è l'uomo, perché all'interno dell'autobus, soprattutto penso alle persone che compiono lo stesso tragitto tutti i giorni, c'è questo processo di quasi familiarizzazione con il mezzo, per cui alla fine sull'autobus ci si sente come a casa, e allora è più facile forse per il poeta andare a scovare certe dinamiche umane. In questo caso, in questa poesia di Paget, si vede un bambino con un impermeabile che stringe la mano di sua madre all'esterno dell'autobus. Quindi quest'idea che siano poi in realtà le persone il vero spettacolo che si gode quando si sale su un autobus. Abbiamo parlato sin troppo, come sempre nelle introduzioni delle mie puntate. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone. Vi faccio subito sentire una cosa molto particolare di un DJ, un producer, come si usa dire, che fa abbastanza più figo, cioè un produttore di musica elettronica che si chiama Kai Tranada, e questa è Bus Ride. Bentornati alla poesia dei poveri, a questa puntata dedicata all'autobus. Abbiamo visto la prima poesia tratta dal film di Jim Jarmusch Patterson, e adesso vorrei provare insieme a voi un piccolo esperimento. È un'idea che da un po' mi frulla nella testa e che prima o poi realizzerò, quella di fare uno spettacolo di poesia rap, cioè di prendere alcuni testi rap e leggerli come se fossero delle poesie. Allora l'occasione era buona in questa puntata perché c'è un testo di Rancore, un rapper romano molto bravo che forse abbiamo utilizzato anche in musica, ma che adesso voglio utilizzare come poesia, perché Rancore in questa canzone che veramente flirta con il testo poetico, che si chiama Capolinea, utilizza proprio una serie di immagini di questo spettacolo umano rappresentato da un autobus. È il notturno delle 3:30, quindi è un autobus di notte, dove con ancora maggior forza coloro che lo frequentano hanno una storia, hanno un racconto. Chi prende un autobus alle 3:30 di notte? Non lo so, probabilmente chi lavora di notte, oppure chi vive una vita particolare, oppure chi si trova in una condizione particolare. Ecco, Rancore ci racconta questo mondo che non c'è, perché generalmente per noi alle 3:30 si dorme, e quindi questo sottobosco, questo mondo sotterraneo fatto di tante piccole storie. È un testo molto interessante, molto denso, e per questo ho deciso di leggervelo provando a farlo come se fosse una poesia. Questo è Capolinea di Rancore. Da più di un'ora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio, ma in segretezza. Luca ha un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto una sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Enza in pancia e mentre si accarezza pensa a come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia ama i regali e i fiocchi, ma non li riceve, quindi questo Natale scioglie i fiocchi di neve. Flavio è in psicoterapia e stanotte ha una teoria. Sistema via gli scheletri dall'armadio alla scrivania. L'attesa per Lucia sembra una prigionia. Fuma allo spasimo e non si rilassa. È accesa l'ultima, il notturno. Passa. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone e tra i nomi cerca un nome. Come un classico barbone inclinato, continua a bere da capolinea a capolinea. Da capo gira a raffica, finché la città si traffica da capolinea a capolinea. Da capo gira a raffica in tutta la città e va da capolinea a capolinea. L'idea che porta avanti il rancore è proprio di quest'umanità di cui parlavamo. Tra l'altro è interessante anche questo ricorso all'idea di fare tutto il viaggio da capolinea a capolinea. Quindi l'idea di un viaggio che in qualche modo non ha senso, perché è un viaggio che non è legato ad una destinazione precisa, ma che è semplicemente un vagare di notte da un punto all'altro della città per poi tornare allo stesso punto, perché da capolinea a capolinea. A questa canzone poesia ho deciso di abbinare un'altra canzone poesia di una cantautrice inglese che si chiama Lucky Rose, con una voce meravigliosa, e quella che vi facciamo ascoltare adesso è Night Bus.
Cause it's built in her for her life. I'm not alone. She said, I'm not alone. She takes the in her soul, and you barely catch a glimpse of her, cause she's wrapped tightly, hiding in her
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata all'autobus. Abbiamo letto le prime due poesie E adesso vi leggerò una poesia di Umberto Fiori che si chiama Autobus. È una poesia del 1998 di questo, insomma, poeta italiano contemporaneo, e mi piaceva perché proponeva un punto di vista interessante, che è quello dell'autobus in provincia la mattina presto. Allora, chi come me viene dalla provincia, viene dalle piccole città e ha preso un autobus la mattina presto, sa che è un qualcosa di molto particolare, soprattutto gli autobus scolastici, perché c'è una specie di torpore, c'è un silenzio dove nulla accade. In realtà uno si aspetterebbe un autobus scolastico molto vivo, ma la mattina generalmente, e fortunatamente aggiungo io, i ragazzi dormono sull'autobus, e quindi c'è questo clima in cui non accade mai niente. Ogni tanto sale il controllore, crea un po' di panico, strappa un paio di multe con nomi finti a Finti, Pippo, Pluto, Paperino, Napoleone. Poi per il resto, diciamo, il resto dell'anno prosegue in modo abbastanza sereno. E allora Umberto Fiori ci racconta proprio di questa situazione paradossale in cui non accade niente. Lo fa costruendo la poesia in questo modo, una poesia molto breve, ma che in realtà ha uno sviluppo interessante, perché nella prima parte il poeta fa una metafora, un parallelismo tra coloro che stanno nell'autobus e un mostro marino, e nella seconda parte invece annulla quanto aveva detto nella prima parte, comunicandoci in realtà ciò che accade in un autobus in provincia, cioè niente. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Come fiamme di anemoni di mare, tra l'ombra delle rocce e il bianco delle dune in un fondale, nel gelo di gennaio, lungo la provinciale, sul primo autobus alberi e teste ondeggiavano. Tra poco niente sarebbe successo a nessuno. È come se il poeta stesse guardando un acquario dove si muovono queste teste come dei pesci. E nonostante questo evochi in lui un'immagine pericolosa, come fiamme di anemoni di mare, in realtà il poeta è consapevole che non sta accadendo niente a nessuno. La forza di questa poesia sta proprio nella sua normalità, nel suo descrivere il niente, il nulla, ma che è un nulla carico e denso di significati. È il nulla che si prova quando ci si muove su un autobus per un tragitto medio-lungo, direi, per approfondire, e si aspetta solamente di arrivare, un tempo che non è tempo, un tempo che non esiste, che si annulla. E allora questa poesia, che riflette in qualche modo sulla vita in provincia, mi piaceva abbinare un po' per provocazione, un po' perché ogni tanto ci piace ammantarci di questa allure di intellettuali indie, hipster, o come si dice, la provincia non è bella da fotografare, dell'Officina della Camomilla, cioè un nome che praticamente è mezza puntata della trasmissione, ma che mi rendeva un sacco hipster, e quindi ho deciso di farvela ascoltare, e quindi adesso ci ascoltiamo, lo ripeto ancora una volta perché mi piace. La provincia non è bella da fotografare, dell'Officina della Camomilla.
E al Cilla piacciono le riviste sul mare, le spiagge piene di mattoni e videocassette, e mangia sotto al ponte di metallo, sotto al ponte di metallo c'è un torrente fatto di sassi e biciclette in fiamme. Sul ponte ci passa il treno e ci sono dei buchi, e c'è un mucchio di scritte rosse sullo scoglio di Marinella, e le onde rimbalzano sul finestrino, c'è una svastica fatta con le chiavi da un ragazzino inglese che guarda il mare sotto alle rotaie e lo scambia con dei fiori e ci va a comprare il vino al supermarket. Ragazzo bruttissimo, composto di sera e bolle di sapone, ha un motorino, un Walkman e la casa sul balcone, tarataratta, e corre dietro al treno disegnato con la penna che sfreccia accanto al centro balneare, fantasma smanetta, fa le penne, va a ballare con la musica commerciale nella cassa del cellulare a Sestri Levante. incastrata nera nella chiesa, con le tute dell'Adidas, footlooker a Luna Park, e il blu come la per i tossici che non acchiapperanno mai la scimmia che sta sopra alle loro facce. La provincia non è mica tanto bella da fotografare, ripieghiamo sull'Ikea e facciamo canzoni sui mobili dell'Ikea.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata all'autobus. Dopo questo momento così indie, grazie all'Officina della Camomilla, che ringrazio per avermi dato questa area da intellettuale organico di sinistra, adesso vi volevo proporre una poesia che si chiama L'autobus delle sette. È una poesia di un autore italiano contemporaneo che ho trovato sul Lettere, che ringrazio come sempre, come in tutte le puntate, perché mi fornisce un sacco di materiale per completare delle puntate sconclusionate come questa sull'autobus, che nascono dalla mia mente malata che vuole provare a fare puntate di poesia su qualsiasi cosa. Fra un po', non lo so, esploreremo il mondo delle mollette, dei gattini e delle matite e delle penne bic, ma per oggi resteremo sull'autobus. Questa poesia mi piaceva perché proponeva un altro punto di vista. In realtà è una poesia che non parla di autobus, parla di natura che emerge alla fermata dell'autobus, però guarda caso ritorna questo tema. E allora, preparando la puntata e rileggendo questo testo, mi sono domandato come mai l'autore, dovendo scegliere dove ambientare questo piccolo racconto, che poi adesso vi proporrò, cioè della nascita di una natura improvvisa all'interno della città, sceglie proprio la fermata dell'autobus. E allora mi sono risposto che in realtà l'autobus, come gli altri mezzi di trasporto, come il treno, ma forse l'autobus, lavorando su gomma e non su rotaia, la dà ancora di più quest'idea, dà l'idea della possibilità. E allora questa possibilità si trasforma in possibilità creativa, e molte storie, guarda caso, infilano all'interno di sé proprio l'autobus, che io credo, proprio per quest'idea di lasciarci liberi di andare dove vogliamo, anche a livello intellettuale e immaginifico, ci lascia in qualche modo liberi di immaginare. E allora questo autobus delle sette è il racconto che non parla di autobus, di un autobus che però non è all'interno del racconto. Adesso vi leggo la poesia perché sembra molto più complicata di quanto in realtà sia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Arrivai alla fermata 10 minuti prima che passasse l'autobus delle sette ed osservai che alla base del palo erano cresciuti 2 funghi. Miracolo di natura nella città affollata di gente che aveva fretta o che bestemmiava nelle auto ferme nel traffico del mattino. Quei 2 erano alti meno di 1 pollice, eppure giganteggiavano tra un po' d'erbetta venuta fuori miracolosamente dall'asfalto. Si avvicinò un tale, poi un altro, a guardare i miei funghi. Un signore grasso col cappello di feltro sorrise. Poi, faticosamente, si inginocchiò per guardarli più da vicino. Credo si chiedesse se fossero buoni da mangiare. Una donna alta con la borsa a tracolla li guardò come se fossero 2 cuccioli di cane. Cominciò a piovere. La donna aprì un ombrellino. Il signore grasso si accostò sotto il muro. Io rimasi a guardare 2 funghi che sembravano ristorarsi tra quell'acqua fresca mattutina. Strombazzando arrivò l'autobus delle sette. La donna ed il signore vi salirono di corsa. Io rimasi a terra a guardare i 2 funghetti. Poi l'autobus ripartì e solo dopo qualche minuto tornai verso casa. Non avevo più voglia di andare a lavorare. Il viaggio che compie l'autore della poesia è ben più importante di quello che dovrebbe compiere con l'autobus. E quindi questo finale, nel quale poi l'autore decide di non andare a lavorare, scelta sempre saggia a mio modo di vedere, ma di restare a casa, è perché in realtà lui il suo lavoro quotidiano l'ha già compiuto. Ha preservato questi 2 funghi, questo miracolo di natura in mezzo alla città, in mezzo alla città d'asfalto. E allora, come dicevamo nell'introduzione di questa poesia, è interessante vedere come l'autobus sia fonte di ispirazione per racconti che poi parlano anche di altro, come in questo caso, e che questo autobus delle sette ha una funzione che è semplicemente metaforica, cioè l'idea di rappresentare l'utilitarismo, un qualcosa che arriva, prende i passeggeri, li porta al lavoro, rispetto all'inutilità, ma l'inutilità meravigliosa e positiva della vita e della natura, di questi 2 piccoli funghi che sono emersi nella città. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Erika Boschiero che parla di questa resistenza della natura alla società, perché questa che vi facciamo ascoltare adesso è Papavero di Ferrovia.
Il mare calmo sorpreso da una tempesta che improvvisa fa gonfiar le onde a prua. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va imparato e a volte si nasconde. Con le parole io ho sempre giocato, ora che ne ho bisogno non ho fiato e ogni sillaba muore. Un saluto alla stazione è un cavo di spalla cui promettere una lacrima in partenza. La geografia di un corpo dà una vertigine nell'anima e non puoi più farne senza. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va giocato e a volte ti risponde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. Accanto ai canti che ti canto c'è amore, un posto solo per me e te, strappato all'avvenire. Un solo gesto da abitare e poi lascia cadere il buio sopra noi, che è tempo di partire. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Saprei il sipario ed eccoci signori a voi, due ombre sotto i riflettori e noi sfumati nel vapore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata agli autobus. Adesso volevo parlarvi di una poesia di un autore iraniano che si chiama Fawzi Karim. Speriamo che si pronunci così, ma come sempre quando ci spostiamo nel mondo arabo le difficoltà di pronuncia, insomma, mi ritengo esonerato e giustificato da qualche piccolo errore, che è un poeta della diaspora irachena che in realtà vive a Londra. In questa sua poesia, una poesia senza titolo, ci racconta di una passeggiata che vorrebbe essere fatta a piedi, ma poiché il poeta non può farlo a piedi decide di compierla con l'autobus. Ancora una volta, come abbiamo visto nei testi precedenti, gli spunti sono quelli dell'umanità che si può trovare all'interno di un autobus, del mondo variegato che ci offre la corsa nell'autobus, di questo spettacolo meraviglioso che è rappresentato dall'umanità. E allora l'autore, delineando questo percorso vero e proprio, crea un climax ascendente e quasi un'elevazione mistica. Lui stesso concluderà la poesia dicendo di dover scendere da questa altezza, perché in realtà, più che l'autobus in sé per sé, che come abbiamo detto è molte volte metafora di qualcos'altro, ciò che lo colpisce, ciò che lo eleva è la visione dell'uomo, è il rapporto con gli altri uomini in un contesto, quello dell'autobus, dove si creano, si ingenerano delle dinamiche particolari per cui ognuno magari toglie alcune delle sue maschere ed è più facile vederlo come realmente è. Perché su un autobus, soprattutto come dicevo in un blocco precedente, in un autobus su una linea che compiamo spesso, ci sentiamo quasi come a casa. Pensiamo alla metropolitana, all'autobus con le persone che leggono i propri libri preferiti, oppure scrivono messaggi, oppure studiano, oppure dormono, oppure leggono. In realtà si crea in questa, nella ripetitività del percorso, nella ripetizione del viaggio, un qualcosa di particolare che porta a una confidenza con il mezzo. E allora Fawzi Karim in questa poesia parla proprio di questa umanità. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Il benessere del mio corpo richiede un'ora di lenta passeggiata. E poiché mi pesa la solitudine del camminare senza compagnia, o mi turba il ricordo, specie di notte, che come la pallottola di un cecchino mi perfora la testa, aspetto l'autobus rosso, che ha il tepore di una casa abitata, rumore e neon. Trovo sollievo nel volto dell'uomo, nella sua singolarità, un volto genuino, distratto da ciò che accade oltre la sua maschera, un volto specchio che rivela misteri o dolori. E per poterlo osservare da vicino, nell'attimo dell'entrata, scelgo il posto in prima fila. Sul mio volto l'espressione soddisfatta di chi ha addomesticato la vita fino a dominarla. Le bretelle non permettono ai pantaloni di cadere se dovesse aumentare la mia magrezza. Mi sono alzato per lasciare il posto a una signora pakistana, invece lei mi ha rimesso a sedere come un invalido. Un anziano di colore mi ha visto sorridere, ma ha ignorato quello che ha visto nei miei occhi. Una massa di studenti come uccelli rapaci ha demolito la quiete della casa. Un ubriaco ha borbottato alcune parole che ancora muovevano i primi passi nel loro significato. Una folla senza volto, immersa negli specchi degli iPod o dei cellulari, sul vetro del finestrino del bus, il mio volto è turbato. Si confonde col vapore del fiato e dei rami degli alberi, sui marciapiedi, con l'acqua piovana sugli ombrelli tra le mani dei passanti. Gioisco per questa moltitudine di esseri vivi di cose, sotto la mia veste. Cerco di trattenermi per paura di precipitare dalla mia altezza. In questa poesia, come avevamo anticipato, si possono scorgere moltissime delle dinamiche tipiche di un autobus. Chi ha preso un autobus sa che molti di questi racconti, molte di queste cose accadono. Accade che la quiete venga rotta improvvisamente dall'arrivo di un gruppo di ragazzi o un gruppo di studenti, che ci sia sempre il classico ubriaco che sale, dice parole a mezza bocca, se la prende con qualcuno a caso. Adesso recentemente a Torino su un autobus mi è capitato un simpaticone che ha premuto la leva di emergenza lasciandoci tutti a piedi, perché anche questo accade in un autobus pubblico. Accade che qualcuno voglia far sedere una persona più anziana, è una cosa positiva che non sempre accade. Ad esempio mi ricordo bene un altro episodio, perché poi la vita di autobus è fatta di tanti episodi, a Genova, di un giovane inglese che non si alzava per far sedere una signora anziana, con tutto intorno i genovesi che lo insultavano in italiano, colui che faceva finta di non capire, o forse non capiva veramente, non lo so, perché era inglese. E insomma una serie di micro storie ambientate dentro l'autobus, quello che non ha il biglietto ma pensava di averlo, che se l'è scordato, che ce l'aveva nella tasca ma ha scordato di timbrarlo, tutta una serie di storie umane che elevano il poeta, che lo portano ad un'altezza a lui sconosciuta. E allora a questa poesia di piccole cose ho deciso di abbinare una grandiosa canzone di musica classica. Quella che vi faccio ascoltare adesso è la Jazz Suite numero 2, il Walzer 2 di Dmitri Shostakovich. Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata all'autobus. Abbiamo visto diversi testi, adesso volevo parlarvi più che di una poesia nello specifico, di un vero e proprio libro. È un libro che si chiama Esercizi di Stile, il suo autore è Raymond Queneau. È un autore francese, uno sperimentale, che ha provato varie cose all'interno della scrittura e della letteratura, tra cui questo libro che si chiama Esercizi di Stile. Che cos'è Esercizi di Stile e perché ne parliamo? Esercizi di Stile è un libro che, partendo da una storia minima, che è quella che vi racconterò, la sviluppa in 100 modi diversi, la sviluppa come un film western, la sviluppa come se fosse un telegramma, con il linguaggio farfallino, tutta una serie di esperimenti sul linguaggio che forzano la lingua. E allora era interessante, intanto perché questo episodio è ambientato su un autobus, guarda caso, come abbiamo detto, quindi l'autobus ancora una volta diventa protagonista come ispiratore, come fonte ispiratrice di storie, e poi perché è un volume molto particolare che ha un po' segnato anche la storia di un tempo, quegli anni 60-70, perché poi in realtà in Italia è arrivato diversi anni dopo con la traduzione di Umberto Eco, nel quale si sperimentava molto sul livello del linguaggio. Pensiamo a esperienze come quella di Carmelo Bene a livello teatrale, ma anche di molti altri scrittori e autori. E allora mi piaceva farvi ascoltare questa storia minima, per invitare poi chi fosse interessato da questo racconto ad andare a recuperare il libro di Raymond Queneau che si chiama Esercizi di Stile, nel quale trovate questa stessa storia che io adesso vi racconterò, che è una storia, come vedrete, praticamente inesistente, un racconto che non c'è, però la troverete declinata in tantissimi modi, ognuno dei quali presenta la sua peculiarità. Mi ricordo, insomma, interessante, tra le altre, il linguaggio farfallino, le onomatopee, insomma, tutta una serie di versioni della stessa storia. Quindi adesso, in omaggio a Raymond Queneau e al suo libro, vi faccio ascoltare la storia di partenza di Esercizi di Stile. Sulla S, in un'ora di traffico, un tipo di circa 26 anni, cappello floscio con una cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare, e con un amico che gli dice: «Dovresti far mettere un bottone in più al soprabito». Gli fa vedere dove, alla sciancatura, e perché. Questo era il racconto di Esercizi di Stile. Non voglio dirvi altro perché vi voglio incuriosire e voglio invitarvi ad andare a vedere come questo racconto è stato trasposto in oltre 100 modi diversi, nel meraviglioso libro Esercizi di Stile di Raymond Queneau. A questa poesia, che non è una poesia in realtà ma è un racconto breve, ho deciso di abbinare una canzone che si chiama È questione di esercizio di Margherita Vicario. Quindi adesso ci ascoltiamo insieme È questione di esercizio.
È questione di esercizio, allora lo farò. Canterò di un limbo, un tradimento ad un falò. Ricomincerò 205.000 volte, ma se dici che l'impegno anche un muto fa parlare, quindi pure un pesce può se vuole camminare. Io mi sguscio dal mio coccio, sbuffo, sbatto al palo e casco, ma forse alla fine anche solo un verso mi soddisferà. Wow, wow, wow. Nel buio pesto del mio letto. Questione di pazienza, se ti impunti resti senza, se proietti un faro spento il sogno non si avvera, ma si sgretola e va alla deriva, si schianta in un punto secco e mollo tutto. Quando dico che ci provo invece poi mi arrendo, mi ripeto sono in grado invece poi mi spengo, so che non serve a niente. Brilla la stupida, si tratta da demente. Allora un giorno scrivo, un giorno ride, un giorno dice ce la farò, un altro si vergogna, un altro dice questo proprio no, ci proverò, non ci provi abbastanza, non mai. È questione di esercizio, lo sai. Non ci provi abbastanza, non mai. È questione di esercizio, lo sai.
andarmene, no, mi viene la voglia. Allora chiudo gli occhi e mi ignoro e butto il corpo a vuoto. Mi detesto, mi sconfesso, torno a casa e crollo. Non ho fatto niente, non mi crede. L'ira del serpente cresce e apparisce fuori casa. Non ti prego, questa serata hai detto ricomincerò da zero, ma non ci riesco. Io ci provo. Non ci provi abbastanza, non mai. È questione di esercizio, lo sai. Non ci provi abbastanza, non mai. È questione di esercizio, lo sai. Il gioco, il fumo e il grasso ve ne occludono a go-go. È questione di esercizio, non so se lo farò.
Bentornati alla poesia dei poveri, a questo ultimo blocco della poesia sull'autobus, o poesia che parla di autobus. Abbiamo fatto una panoramica, spero insomma interessante, su vari aspetti del rapporto tra poesia e autobus. Volevo chiudere con una storia particolare, che è la storia di Rosa Parks. Chi è Rosa Parks? Rosa Parks è una donna di colore che nel 1955, grazie ad un'azione molto semplice, cioè quella di rifiutarsi di cedere il proprio posto sull'autobus, sostanzialmente fece esplodere il movimento, il boicottaggio degli autobus di Montgomery, che fu il primo di una serie di episodi legati a Martin Luther King e una serie di altri importantissimi esponenti afroamericani neri della comunità nera, che portò ad un sostanziale miglioramento delle condizioni di vita delle persone di colore. Tutto questo legato ad una scelta che era quella di non alzarsi dall'autobus. Perché nel 1955 a Montgomery gli autobus erano divisi in due parti. Vi era una parte, la prima parte dell'autobus destinata ai bianchi, una parte, quella in fondo, destinata ai neri, e una parte intermedia che era mista, cioè era destinata a entrambi ma avevano diritto di precedenza le persone bianche. Rosa Parks era una stiratrice, una persona normalissima che stava tornando a casa dal lavoro. Era stanchissima, era devastata da un turno massacrante di 12 ore di lavoro, e alla richiesta dell'autista di alzarsi perché i posti erano terminati e c'era una persona bianca che doveva sedersi, oppose rifiuto, disse: io non mi alzo. Per questo motivo, una cosa che sembra banale, in realtà Rosa Parks fu incarcerata, e da questa incarcerazione, proprio per la normalità di questa storia, di questa giovane donna che non si alzò perché era stanchissima, nacque tutta una serie di movimenti di protesta. Rosa Parks poi nel corso degli anni divenne una vera e propria icona della lotta per il diritto, per i diritti delle persone di colore. E allora di Rosa Parks, per ricordare la sua storia, per ricordare quella scelta legata a un autobus però, di mantenere il proprio posto, cioè di restare seduti, pensate che fu un'azione così semplice ma in realtà anche così eroica a scatenare veramente una movimentazione a livello nazionale in tutti gli Stati Uniti d'America. E allora c'è questa poesia che si chiama Go to the Back Rosa Parks, che significa vai in fondo Rosa Parks, cioè vattene in fondo insieme alle persone di colore, che adesso leggeremo, la leggeremo in onore e in tributo a Rosa Parks. Vai in fondo all'autobus, Rosa Parks. Vai in fondo e restaci. No, non voglio, non è giusto, e sono troppo stanca oggi. Ma ognuno conosce le regole, ognuno sa che se sei nero non puoi mangiare a tavola coi bianchi, e sugli autobus siedi in fondo. Quindi adesso è ora di muoversi. No, non mi muoverò. Ho una voce e ho intenzione di usarla, e migliaia sentiranno la mia chiamata. Verremo a sederci con te, dissero persone nere e bianche. Verremo a portare uguaglianza e a cambiare l'America. Con questa poesia dedicata a Rosa Parks chiudiamo questa puntata. prima di lanciare l'ultima canzone, che è un omaggio a Rosa Parks, vi volevo ricordare gli appuntamenti con la Poesia dei Poveri, che va sempre in onda il venerdì alle 20 e alle 23, il sabato alle 12 e alle 24, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14. Che potete trovare le puntate della Poesia dei Poveri in podcast sul sito diocesisenigallia.eu alla sezione La Poesia dei Poveri, e anche su Spreaker, che abbiamo una bellissima pagina Facebook nella quale potete venire a mettere mi piace, potete inviarci i vostri testi poetici, noi leggiamo tutto e tutto quello che ci piace poi lo riproponiamo in radio, potete mandarci consigli e potete dirci anche se abbiamo fatto degli errori o degli sfrondoni, anche questo lo apprezziamo molto. Ringraziamo, insomma, oggi ringraziamo la parte tecnica Nicola Spigliapoco, che è un ragazzo dell'alternanza scuola lavoro che è qui di fianco a me, che è venuto e ha registrato questa puntata e mi fa molto piacere. Antonio ha preso un giorno di ferie perché è uno scansafatiche come al solito, e adesso ci salutiamo con l'ultima canzone che sembrerebbe che i Beatles scrissero proprio per Rosa Parks, quindi vi salutiamo con Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly into the light dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.